Che persona che ha chiamato il professore di Cercato, grazie perché sono stato citato. Allora, non so che si apra il tutto. La questione del corpo ruota attorno alla attrazione e non attorno alla repulsione. Non a caso qualcuno ricordava prima che Belcemo, plurale maiestatis, a partire con un impulso, un profumo, corpo profumato, corpo è profumato perché è attraente, attrae, e il profumo che cosa serve? Ad aumentare, a veicolare ciò che dal corpo esce, di cui voi non siete consapevoli, ma sono molecole che il corpo emette, grazie alle quali noi con l'altro senso, che è l'odorato di cui non siamo consapevoli, siamo attratti sensualmente dall'altro. Questo è ovvio per tutti gli animali, ma anche per noi, quello che ci dimentichiamo di esserlo. E siamo partiti con questo profumo. E siamo partiti con l'attrazione. E siamo partiti quindi con la seduzione. In altre parole, tutto questo si chiude all'interno di una magica parola, assolutamente pericolosa, la bellezza. Ma perché, insomma, bisogna essere condannati ad essere belli? È una condanna? Una condanna, quella della bellezza, altro che conquista, è una condanna. E nelle logiche, aiutatemi a emettere un suono piacevole invece che fastidioso a me stesso, a proposito di attrazione. Ho rotto qualcosa. No, capito. No, sì, ecco, grazie, basta, posso tenere il tuo capito. Come si dice, mi sento in cuffia. Allora, qui c'è l'errore, Bea U, manca una U, non so il metodo. Ogni volta vi dico che non devo mettere a posto, non mi dico sempre. La condanna della bellezza, soprattutto dico dentro nella logica della cultura in cui viviamo, la quale cultura si chiama dimensione postmoderna, in cui alle etiche sono subentrate le estetiche, e non aggiungo altro, rimandando a quel libro che è molto vi raccomando che questo mio lavoro sulle estetiche appunto diffuse, perché il primo capitolo riguarda esattamente ciò di cui stiamo affrontando, cioè la necessità di essere belli perché altrimenti non esisti, la necessità di produrre oggetti belli come designer perché altrimenti gli oggetti non sono accattivanti, non importa se funzionano o non funzionano, l'importante è che siano belli, e i messaggi, l'importante è che siano belli, non occorre che i messaggi siano veri, veri. Aiuto. Allora, siamo due condanne. L'uomo rincorre la bellezza per sé, rincorre l'altro in quanto bello, attraente, e non pensa a ciò che al di là della apparenza, cioè della attrazione, è sostanza, numenos, essenza. E non credo che possiamo entrare in gioco religioni, etiche e morali. A noi basti semplicemente mettere in considerazione questo aspetto che ci permette di passare dall'uomo al corpo all'arte. Un artista di cui già vi ho parlato, che vedremo ancora oggi in un paio di opere, mette in forma questa tragedia e si domanda: arte che cos'è se non inserimento della bellezza? Non è vero, non è così. L'arte non insegue la bellezza, è una utenza stupida e banale che pensa che l'arte debba essere bella e veicolare un sentimento quindi di attrazione piacevole, perché la bellezza era per l'arte. La bellezza era fermante. Allora, lei fa una performance indimenticabile di quella che stiamo per vedere, che mette assolutamente in gioco questo paradosso. E lei, pettinandosi, spazzolandosi con una spazzola dei denti di ferro, mormora, mentre la telecamera la riprende lontana, pietita nella nebbia dell'indifferenziato, e poi da lontano, mettendo fuoco sempre di più e avvicinandosi sempre di più al suo corpo fino a metterlo a fuoco, mentre il suo corpo messo a fuoco comincia a sanguinare perché l'ha fatto sui denti di ferro. La colpiscono sulla testa, mentre prima mormorando e poi gridando sentiamo: art must be beautiful, art must be beautiful, l'arte deve essere bella, l'artista deve essere bello, e cercando di farsi bella produce un'opera devastante, repulsiva. Allora noi godiamo di questa opera repulsiva che lavora sulla bellezza, che dice che in effetti l'opera d'arte non deve produrre rasserenamento, ma deve produrre riflessione, pensiero e quindi fatica, dolore. Vediamo adesso un pezzetto, perché questa è la malattia venerea, di pensare tutte le nostre donne come veneri e non come Maria, Luisa, Franca, ma come Venere. E la donna a sua volta aspira di essere una Venere infelice, magari, di titolo di un famoso film, di essere cioè per forza condannata per la sua competitività con le altre compagne universali di vita sulla strada dell'incontro con il proprio partner a farsi sempre più bella. A questo punto si apre la questione deficitosa della artificializzazione del corpo e della riduzione del corpo a strumento della ricerca della bellezza, e quindi ossessivamente, esteticamente, chirurgicamente attaccato. Corpo non più naturale, ma corpo completamente ricostruito, costruito per essere bello. Segni di fatti, bocca di fatto, naso di fatto, glutei e fatti, deve essere bello. Questa è una costruzione del senso del pensiero incredibile, importantissimo. È una parte già quasi centrale della performance, e come vi dicevo c'è questo movimento di camera, no? dell'occhio, della telecamera che diventa il nostro occhio, che prima vedeva in maniera confusa, no? Poi la mette a fuoco sulla bellezza, e lei ha questo occhio, sguardo, fallo del maschio che la cerca per la bellezza, si mette a fuoco e ci dimostra quanto costa essere belli, quanta fatica è essere belli. E non è questa la finalità né dell'uomo, né del corpo, né dell'artista, né dell'arte. Riesce ad andare avanti un pochino, facciamo vedere un pochino, anzi se riesce a portare il cursore, sì. Grazie. Ancora più avanti, poi chiediamo. Ok. Sì, esatto, quando comincia a diventare a fare dei gesti parossistici, con la voce più alta, aspetta. Anche io penso. Non possiamo sapere aspettare se non fine. Sì. Ci vediamo un lutto che è un pezzo. Sì, ok. Grazie, basta. Grazie, cara. Grazie, finita. No, questo lo vediamo tutto, dura un'ora e fa. Allora, torniamo a noi. Siamo lì sulla malattia veneria. Eccolo lì, la malattia veneria. Allora, Venere per i romani, Afrodite per i greci. Allora, che bellissimo, questa bellezza identica che passa in copia dalla Grecia a Roma cambiando nome ma rimanendo coerente, stante a se stessa. E su queste Venere, infinite Venere di cui così ho fatto semplicemente un piccolo specimen, c'è da dire subito che noi siamo sempre soltanto attratti dall'aspetto per il cultore, andiamo al Louvre, siamo british, andiamo al Nazionale di Roma, andiamo al Vaticano, eccetera, ma non cogliamo un po' per difetto della cultura che è quasi sempre o acefala o disarticolata. Qual è l'azione che quel corpo sta compiendo? La prima, la Venere di Milos, Afrodite di Milos. Milos è un mito dell'Egeo, che vuol dire mela. E questa è Venere con la mela che Paride ha dato a una delle tre, dicendo tu sei la più bella. Il contadino che trova alla metà dell'Ottocento quella Venere, la trafuga, la nasconde, cerca di venderla in Italia, in poche parole riusciamo a salvarla e ora la possediamo. Nel campo, dopo un po', diciamo, io ho trovato anche un braccio, di questo braccio non si sa. È un braccio della stazza con una mano, con la mela in mano. Quindi lei è veramente, da ciò che giuriamo che è Venere. Quale Venere? La bellezza o entra in acqua o esce dall'acqua. Entra in acqua perché si purifica, esce dall'acqua perché esce, entra nel mondo dal luogo della purezza. Non solo, ma entra o esce da quel luogo della fluidità, della durata del tempo eterno, per cui il fiume del tempo produce una costante eterna che è la bellezza. La bellezza attraversa tutte le stagioni, tutti gli universi. Allora, questa prima scultura toglie una donna che nell'atto di raccogliere la mela, di prendere la mela che fa le offre, le cade di quello, sta scivolando giù, sta cadendo giù di quello. Quindi questa è una giustizia, è un momento assolutamente, come si deve dire, anche un po' comico, no? Sta per cadere la veste. Perché è immobilizzata in un momento la scena. Immobilizzata in un momento. Ecco ciò che la mente deve intervenire, vostra, no? Per surrogare l'occhio. Sta cadendo la veste. Sta cadendo la veste perché dal momento che lei è stata riconosciuta vincitrice, si fa vedere, si espone, si manifesta per sempre i nostri occhi. Purtroppo non può, tiriamo indietro ancora, grazie. Non ci sono altre immagini se non questa centrale, queste tre centrali. Queste tre centrali, non le ho messe, ma non importa, queste centrali sono altrettanto significative. È una Venere, troverete poi tutto il video che lì è sotto, importantissima, l'amo tantissimo, perché vi sono di queste persone, vedete una foto mia, che è tolta nel momento in cui sta per entrare nell'acqua e si raccoglie i capelli, come le ragazze fanno prima di fare la doccia, prima di andare in acqua, che so io, si sta raccogliendo i capelli, li acchiudi in una freccia. Questo lo voglio farvi notare. Se voi poi ingrandite, cercate l'immagine, la mano che sta facendo così intorno alla freccia, il particolare stupendo, perché sta costruendo una spirale. I capelli che sta costruzione. E l'ultima, la testa, Canova. E questo è anche un atto in azione, una Venere la quale proprio si volta indietro perché ma non si accorge, scusami che sono andato in bagno, ma che mi guardi, abbi pazienza, scusa un attimo, voltati. Quella è l'azione, è sorpresa, è anche offesa dello sguardo del partner che la coglie in un momento molto intimo, quando per me si scappa la tutti, vede un pochino questo è l'atto che l'occhio non vede ma la mente sì. Insomma, c'è un momento per guardare, un momento per non vedere. E poi della Venere di Somonda di sapere tanta falsificata, perché è un questo due gesti, una cosa venere pubblica, solo che pubblica non era, perché indicando il seno e quella mano che ha davanti è falsa, è stata fatta in un regime religioso, insomma, no? La mano non era lì, ma di fatto comunque che questa copia di questa venere in gesto serve a un grande artista contemporaneo per dimostrare che la venere, la bellezza, la plasticità non produce relazione con il mondo reale, produce uno sguardo autoriflessivo, chiuso, classico, che non guarda verso il mondo, che non si apre al mondo, ma si chiude all'interno della sua arrogante presunzione di perfetta organizzazione ideologica della bellezza, della misura e del controllo. Opera straordinaria, potentissima. Il fatto della struttura di messo di contrasto, come a guardare chi l'un con l'altra, cortocircuitando questo sguardo per sempre, dentro al quale noi non possiamo più penetrare. Sguardo che non può permettersi di trattare altro che a se stesso, alla propria autoreferenzialità, alla sua propria autorappresentazione. La malattia venerea, quindi, è la malattia di un eccesso di bellezza che però noi vogliamo vedere, perché queste bellezze, queste veneri così importanti per l'istoria, contengono un messaggio, contengono un'azione, contengono un atto in essere, un movimento che apre improvvisamente una poesia, una cinematica, un cinema, una cinematica, una azione in essere nel tempo lì fermata in un aspetto che poi potremmo chiamare il canonico, ma che tale non è. Quindi una nuova lettura, no? Di queste regole. Malattia venerea, ripeto, perché, e concludo, la bellezza è una malattia, altro che la bruttezza, è la malattia che ossessiona. Si può morire per la ricerca della bellezza. Si può morire, come ben sapete, per cercare di essere sempre più magri, per avere le tette sempre più alte, più belle, più dure, i glutei sempre più rotondi, i fianchi sempre più stretti. Si può morire per la bellezza. Si può morire per la bellezza, proprio nel senso che tutta la vita è condannata a imporsi nel mondo attraverso il tuo aspetto attivo. Da qui tutta tanta la condizione forse interna di questo mondo terribile, questa macchina gigantesca che è la macchina televisiva, che è la macchina appunto delle bellezze in vendita. No, lo devi cliccare fuori. Ancora? Oh, là. Allora, ho intitolato Eyes Wide Shut, il titolo di un film, naturalmente, di Kubrick. Questa ostensione delle infinite vene, ninfe, dee, deità, sdraiate dentro l'alcova di Eros, dentro l'erotico, laddove i loro giacigli profumano di sesso, di incontro, di amore che sta per giungere, di amore che è stato lasciato, di qualche cosa che nel quadro non c'è, ma che gravita tutto attorno e che noi possiamo ricostruire. Allora, la prima è una venere durissima, di Cranach, che però dovrebbe essere posta in mezzo tra la seconda di Giorgione e la terza di Tiziano. Ma io l'ho posta prima perché volevo dirvi, ecco un pochino la differenza talvolta tra l'arte nordica e l'arte nostra rinascimentale. Il nordico, vedete che anche allora è così moralista, così freddo. È un'opera che si stima mezzo sensuale, ma vedete le gambe come sono totalmente intrecciate, vedete la mano dove riposa, lì sul fianco abbandonato, ancora una volta il braccio sotto la testa, come abbiamo visto nella Madeleine del 15.000 avanti circa, e poi dopo naturalmente in Rubens. Ma io voglio sostenere naturalmente la fonte della purificazione, per l'amore sta con l'amore profano, si salve. Adesso andiamo a vedere le due opere straordinarie, che sono, devo dire, tutto il corso, no? Sì. Allora, che differenza fa? E quali sono le analogie tra questi due eccelsi infiniti capo, virgola, lavori? Allora, centro di questi due quadri è una mano un po' strana che è all'incrocio delle diagonali di questo rettangolo. È una mano che, come sempre nei segni, nell'attimo in cui copre indica, nell'attimo in cui si posa per celare, è situata per toccare. È una mano che presuppone un gesto, che tutti potete immaginare, che non sa se è appena compiuto da compiere. Appena compiuto, di sopra. Da compiere, che si sta compiendo, di sotto. Incroce perfetto nel diagonale. Ma guardate, se per caso qualcuno non avesse capito bene, sopra non c'è puntatore, vero? Ce ne sono un puntatore, un laser, un bastone. Allora, c'è un mano al centro, sopra di lei, quello lì, quel tronco, un fallo, eretto, decapitato, tagliato, che non serve al godimento, autosufficiente. Questa bellezza non ha bisogno dell'altro, del padre, del maschio, perché essa è la natura. Quel corpo si inserisce all'interno di una grotta, di una cavità, che è utero, da cui esce il primo cuscino, quello rosso, la passione e il sangue. Questo utero produce il corpo già compiuto, già realizzato, donna già, giacente però sopra il segno della purezza e non del peccato, dentro l'armonia neoplatonica che attraversa la cultura veneziana nei primi decenni del Cinquecento. Per i tutti argomenti di cui stiamo appena velocemente accennando, si parla sia a Firenze che a Venezia, in tutte le corti, è il tema della profanicità, del profano, della laicità, dell'essere e dell'amore, che non è più angelicato. Le colline attorno sono corpi rotondi, sono tutta natura. Il corpo femminile è parte della natura, la natura essa a sua volta è effetto di una proiezione psicologica e medica. Essa è corpo femminile, la natura femmina, la natura procreatrice, generatrice, gay, la natura benefica. Come al centro, ciò che a questo beneficio non serve più, è appunto l'albero decapitato, il fallo decapitato. gli occhi sono chiusi, giace, e le sue gambe serrate costituiscono insieme tutta quella macchina inferiore del corpo, proprio il segno, questo è un gioco che moltissimi artisti percorrono, il segno del sesso femminile. Infatti il sesso femminile sono, e ci sono moltissimi artisti che l'hanno messo anche in fuori la presentazione, adesso non lo vediamo, proprio la parte inferiore del corpo è, nella sua chiusura, nella sua elasticità, il sesso, tutto il sesso. Ancora di più nell'opera di Tiziano lì sotto. Ma Tiziano che cosa fa? Tiziano non è più così romantico come Giorgione, è duro, implacabile, è già urbano, così come Tiziano era ancora, come si può dire, collinare, ancora così naturale, anche se Giorgione nasconde dei segreti bellissimi e terribili. E Tiziano? Tiziano fa coincidere questo punto terribile, magico, questo punto, con le mani che si sono aperte adunche, assiglianti, con un incrocio, non con tre diagonali quasi, ma di questa parte nera, di questa parte scura e di questa parte invece aperta. Aperta su che cosa? Aperta sull'architettura, aperta sull'artificio. Siamo all'interno di una macchina scenica, siamo all'interno della nostra camera. La natura lì non esiste più, è una pianta di bosco sul davanzale, guardate il confronto tra sopra e sotto. Poi si intravede un alberetto là di dietro, ma è al di dietro della colonna, è al di dietro dell'architettura. Qui la differenza, la posizione della mano che regge dei fiori, che sono stati i fiori che lui le aveva appena portato. Il bouquet. Lui se n'è andato. E guardate, lei è talmente nuda. Talmente nuda. Che l'artista fa sì che la Francesca lì a destra metta sulle spalle, porti la sua crisalide, la veste, una crisalide, mentre l'altra sta cercando ancora, probabilmente le vesti, nella cassa nuziale. Lei sta portando ciò che farà di quel corpo nudo, di quel nudo corpo, un corpo nudo, veramente nudo, nell'attimo che la veste si avvicina e la riveste della sua artificialità. Buio, luce. Interno, letto, ancora una volta, dentro questa assoluta purezza, sanguigna, ma pura, di un amore che è stato appena concluso, appena lasciato, dentro però la dimensione della felicità. Del sorride è vaga, vaga, ma qualcosa di minaccioso, è vaga contro questo sfondo scuro ed è vaga con quella crisalide in fondo della veste che sta per arrivare. Torno indietro un attimo che guardiamo. Ecco. Allora, scusatemi, perché se no non perdiamo alcuni, non posso lavorare su tutte quante queste opere. Dopo Tiziano. Dopo Tiziano, naturalmente Manet, Olimpia. Merita una lezione. La Francesca è arrivata, vedete come Nani ha interpretato perfettamente il significato dei fiori. La Francesca, peraltro di colore, porta il bouquet, guarda che lui ha lasciato questo, dice lei, la famosa, la modella di tutti gli impressionisti, paga, in questo momento diventa un soggetto potentissimo, guarda in camera, guarda noi, ci coinvolge nella descrizione di quello che è appena successo. Allora, due dare, le ultime due, correggio e dichiaro. Riesci a aprire per cortesia? Ecco, ah, una piatta, no? Sì. Ah, no, si deve aprire anche l'altra. Ah no, allora la apriamo dopo. Torna indietro. Dietro. Se riuscire a cliccare, eccolo lì, sì. Sono sano, grazie, precedente. Senti, no, sopra, sì. Ancora? Clicca precedente. Si so che è dura. Grazie, finita. No, no, vai, clicca per favore sul correggio. No, cara, sul correggio, dai. Eccola lì, perfetto. No? Ok. Allora, qui si apre una questione straordinaria, bellissima, che però non posso trattenervi di tanto, però. Danae, la Danae. È uno dei due o tre capolavori straordinari, correggio proprio della galleria borghese. Da sinistra uno sfondamento in una finestra fessura, perché lei è prigioniera. Lei è prigioniera del padre, perché il padre aveva letto una profezia per la quale lei lo avrebbe ucciso. Allora la nasconde, ma inutilmente, perché l'avrebbe ucciso grazie al suo figlio che sarebbe in qualche maniera generato. Nessuno può penetrare nella sua stanza, nella sua prigione, nella sua cella, se non il Dio. Giove, che la seconda con una pioggia d'oro, e lei si concede. È una lettura assolutamente ambigua di tutte le dame, vediamo poi dopo quella di Tiziano, perché è uno stupro, è una violenza, alla quale però la donna in qualche maniera si concede, e vedete che con il braccio, con la mano girata, aiuta il disvelamento. Le gambe sono aperte, tutto il corpo è in attesa, si deve decidere. I due eroti, quello con le ali, le rote divino, quello senza, quello terreno, stanno controllando la punta della freccia d'amore sulla pietra dell'oracolo, in cui, tu sai, si scalfisce l'oro, si chiede, per vedere la qualità dell'oro, la qualità dell'argento, per decidere se è tutto oro quello che induce, se cioè è veramente innamoramento, se è veramente amore che la freccia porta con sé. Ma la macchina concettuale della bellezza dell'ero, di un quadro che ha avuto vicissitudini enormi, perché probabilmente è stato nascosto, è stato dato, un quadro che a me non dice più nulla dal punto di vista così dell'exciting, ma che naturalmente a quei tempi aveva avuto grandi problemi. E per non parlare del seguente, quello di Tiziano, no, sì, grazie. Precedente. Ecco qui. No, ma non si frizza, perché se non piatta, se non si fa. No, non c'è collegamento, vediamolo soltanto piccolo per così. Ok, lo vedremo dopo più grande. Un quadro che nell'inizio dell'Ottocento finire legato nel gabinetto dei quadri osceni del Real Museo Borbonico. Era un quadro che era stato fatto però per un cardinale, c'era la dice lunga, c'è un cardinale farnese che commissiona il quadro di adesso in alto di Tiziano, poi vedremo più ingrandito. E si apre la sessione enorme e gigantesca, qui posso solo brevemente accennare, sulla licenziosità cardinalizia, vescovile e papale del Cinquecento. Devo dire, al di là dell'aspetto pruriginoso e camminoso, di grande intelligenza, di grandissima intelligenza, perché mai tanti quadri erotici e anche a fondo quasi, diciamo, exciting sono stati creati come nel Cinquecento per il papato e per i cardinali. Per i loro gabinetti privati, naturalmente, per le loro stanze private. Sì, non vedi nulla? Allora, va bene. Sì, facciamo così. Naturalmente, quello che voi tentate è perfettamente così, perché non ci siano chirurgi. Quello è proprio un uccello, nel senso triviale del termine. Cioè, è una modella con l'uccello in mano. Cioè, la metafora è proprio esattamente esplicita, dichiarata, che naturalmente diverte moltissimo lo spettatore dell'Ottocento. Ecco, supponete, se qui anticipiamo naturalmente, il quale produrrà, tra poco vedremo, lo scandalo incredibile della sessualità esposta fino nei minimi particolari in quell'oggetto di desiderio che si chiama L'origine del mondo e prevede file interminabili, soprattutto di italiani che vanno al Dossè per andare a vedere questa temibile opera. Qui beh, uno la macchina fotografica, attenzione, quindi quasi tutte le sue opere sono tracciate sulla vile materia reale del corpo fisico della modella. Modella che spesso contiene e rubata tra gli artisti. Questo mito antichissimo, quindi, della Venere sdraiata in attesa o placata dall'attesa, giunge fino a noi. Arriva attraverso Picasso, poi addirittura la Poppata, eccetera. Quindi eterna. La donna sdraiata è una, come si potrebbe dire, una dimensione statica, eterna e difficilmente superabile. Ma vedremo che qualcuno farà un gesto che permetterà alla donna di alzarsi in piedi. E quindi assumere una capacità erotica decisa, definitiva e personale. Anzi. Opera straordinaria, doppio, vestita e nuda. Quella vestita, la maglia vestita, questo è il capolavoro di Goya, stava proprio sopra alla maglia desnuda, quadro sopra quadro, perché il corpo che dalla prima alla seconda rappresentazione si disvela, diventa anche contemporaneamente un quadro che vela quello sottostante e la cui, il cui spostamento svela la nudità. Gioco doppio, opera concettuale, quadro doppio come fatto di invenzione,
come stato di invenzione.
Però c'è da dire un'infinità di osservazioni. La perfetta sovrapposizione dei due corpi, la perfetta sovrapposizione dei due gesti, dei due sguardi, della posizione dei piedi, delle anche, delle braccia. Eppure, tra queste due opere c'è un universo di differenze, un universo di differenze, tanto simili da ingannare, ma tanto diverse da complicare il nostro, la nostra interpretazione. È un essere scelta che ognuno di noi deve fare tra questi due oggetti del desiderio: il corpo culturale, il corpo vestito, il corpo che con i suoi parergon, i suoi parerga, cioè con tutti quanti i vestimenti, tutti gli elementi decorativi, ornativi, ornamentali, della moda, colpisce l'amateur, il flaneur, colui che ama la donna per la sua qualità di attrice, di portatrice di segnali culturali, che fa vestire in una determinata maniera, dalla scelta delle cappucce, delle scarpe, la sua orientalità citata, allo spettatore, all'amateur, che invece predilige il corpo nudo. Tra questi due corpi, quello della moda e quello della nudità, questa differenza, c'è il problema concettuale che Goya all'inizio dell'Ottocento ci offre. Ma la nudità, l'eros, diventa intrigantissimo con Boucher, con Walton, ma con Boucher in modo particolare. Che posizione, ma questa posizione è una posizione assolutamente, come si potrebbe dire, indescrivibile, a pancia in giù, ma insomma, a gambe larghe, a pancia in giù, ma insomma, con la bocca spalmata, guarda che cosa sta vedendo, che cosa è successo, o che cosa sta per succedere, e soprattutto, mamma mia, questa è l'incuola, è successa una battaglia amorosa, dico io, addirittura il tendaggio è stato coinvolto in questa battaglia, è stato tirato, strappato, caduto. Cioè, vedete come interpretazioni sempre più spaziose, sottili, ci permettono di entrare al di là della pelle, dell'immagine, dell'apparenza, e ci aprono improvvisamente dei sensori, delle interpretazioni che sono la ragione per la quale, diciamo, la gente di fronte a questi quali si ferma, e che si apre la questione del voyeurismo, dello spettatore che guarda il quadro per la sua attrattività sensoriale un po' pruriginosa, e non per il significato storico che possiede, perché voglio parlare assolutamente della responsabilità di uscire nel cambio di una cultura di Dio, di una cultura ideologica della francese, della Francia della Pugherina, di questo gusto. Opera terribile, stupenda, un'altra nudità, un altro corpo nudo che però per dirvi la crudeltà del testo della Bibbia, la crudeltà della storia vendicativa di tutti i gesti preclusi, di amori terribili. Il re Davide si innamora di Betsabea che sta facendo il bagno. E come sempre, le donne al bagno, aprono la questione dell'origine della vita, l'acqua, la nascita di Venere dall'acqua, e vi ho detto il ritorno della Venere nell'acqua è il momento segreto, come vedremo in una serie infinita di opere, togliere la donna nel momento della sua assoluta, totale intimità. Intimità. È un momento sacro della abluzione, del suo essere finalmente sola con se stessa, che cura il suo corpo o che appena cura il suo corpo. Un momento magico in cui lei è veramente purificata. Beh, Davide si innamora, si vede detto proprio questo è sposata. Ed è sposato ad un militare, è la moglie di Uria, uno dei suoi soldati, probabilmente generale, impegnato in guerra, e Davide con una scusa invita Betsabea a casa sua, e Betsabea resiste, lui la mette incinta, e informa della cosa, e guarda, dice che sono in ritardo, cosa facciamo? Cosa dice la Bibbia? Davide manda un messaggero al già marito, torna a casa, ti do una licenza premio. Ma perché, dice, dai, corri, perché stanotte non vai da tua moglie? Sono stanco, ho fatto tutto il viaggio, vengo. No, ma dai, vai! Vai! Ma fai tutto! È così, tutto povero, soldato, ancora dopo quanto scende botte della battaglia e del viaggio, è costretto a tacere con lei. Per coprire il fatto che probabilmente si fa tempo a far pensare che il figlio che nasce sia suo e non di Davide. Questo è il riferimento della Bibbia. Se non che Uria entra nella camera, capisce tutto, si risulta di giacere con lei. Lui la riferisce al fronte e lo manda sulla linea davanti alle mitragliatrici. Muore, ovviamente. Davide si prende Betsabea, se la fa sua. Certo, poi Dio lo rimprovera, chiede perdono, ma il figlio muore, e allora, come una presunta assassina nostrana, appena morto il figlio, dice al marito: ne facciamo subito un altro, se rinasce Salomone. Questa è la storia di Betsabea. E Rembrandt toglie il momento in cui dimentichiamo completamente la novità e tutto il suo volto disperato, perché giunge la lettera di Davide, era Davide, che le dice: devi stare con me, in questa maniera faremo. E la dramma, la tragedia della donna capace di potersi difendere di fronte al potere. Metafora per tutti, perché te l'ho fatta vedere. Una vecchia cosa che parla di noi, che parla di oggi. Ah, ecco qua, vedete. Leggete per cortesia. Leggete. E la registrazione degli atti del processo che viene fatto per condannare uno stupratore chiama Tassi, che ha violentato una giovane artista meravigliosa, stupenda, una delle più grandi artiste del mondo, poche, perché si apre la questione anche rispetto a mai, perché fino a ieri c'erano così poche artiste ed oggi ci sono più donne artiste che uomini artisti. Come è stato questo? Quali sono questi cristiani? Torniamo a noi. Lei si chiama Artemisia Gentileschi, ha un padre straordinario, che è Orazio, un grandissimo artista, che però non aiuta Artemisia nelle opere, la lascia fare quello che lei vuole, e fa dei capolavori incredibili. Perché lei dice, ti devi fare da te. Ti devi fare da te. E lui aiuterà la figlia, la porterà a braccetto in tribunale e la difenderà in tutte le maniere. Questo è un particolare degli atti del processo. Prego. E avanti? Avete detto tutti? Sì, sì. Ok. Buono. Scusami, so che è complicatissimo, cara, sei anche troppo brava. E Tassi, questo pittore, che con il fatto che era pittore, sapete, tra amici, dai, ti prego, Tassi, no, non ti so. Viene condannato a piccolissima pena, inutilmente il padre fa l'appello. Ma ieri come oggi. I stupratori, insomma, se la passano quasi sempre liscia, anche se oggi è diventato veramente un crimine, anche se una volta era un delitto, semplicemente un delitto passionale. A sinistra, capolavoro di Artemisia, prima dello stupro, dopo, capolavoro assoluto su cui Roland Barthes ha scritto pagine indimenticabili, subito dopo lo stupro. A sinistra ancora una volta Natale è insistito su questo tema, perché capite che il Dio, capisci, si trasformi in una pioggia d'oro per mettertelo dentro. Ragazzi, scusatemi, ma non ci può essere metafora più terribile del capitalismo e del potere, della potenza, dell'autorità, del maschio, perché ha un SUV da 147 posti e ha una villa in Sardegna e ha un portafoglio gonfio così e ha eccetera, non può esserci niente di più incredibilmente potente di un Dio che si entra dentro sotto forma d'oro. Naturalmente si chiude, non sono ancora sicuro, non sono ancora vicino, aspetta, figurati. Ma non aspettava certamente Tassi, non aspettava certamente lo stupratore che di lì a poche ore sarebbe arrivato nel suo atelier, nel suo studio, l'avrebbe fatta. E lei così si dimentica poi. Come dice questo studio incredibile, Roland Barthes, uno di lei, quanto anche più grandi che abbiamo avuto, questo francese straordinario, no? Dice, ci admira, ci rende con questa cosa che può per dirvi corresponsabili. Tutti noi, non si chiama anche qui, corresponsabili di qualsiasi stupro che avvenga, corresponsabili di qualsiasi crimine, perché questa testa, dice Roland Barthes, tagliata sul bordo del letto e sul bordo della tela, è stata precipitare qui nella stanza, nella sala degli uffici, ai nostri piedi. Lei lì facciamo la questione di ma il problema è la decapitazione, il taglio della testa di cazzo, sono volgare, è questo che lei ci dice, cioè il maschio non è che quella testa con una volta, quel fallo, quella terribile intrusione nella tua spiritualità, nella tua intimità, che ha permesso la tua trasformazione da volto specie dell'anima, ha volto come tutto corpo, sesso, corpo, slash, sesso, che non pensa a te, che non sceglie, che non permette a te di scegliere, ma impone Ebbene, quella testa va decisa, recisa, tagliata. Ma tagliata come? Non ai piedi della vittima, ai nostri piedi. Ai nostri piedi. Ecco. Scusami, manca una taglia. Grazie. No. Sì che c'è. C'è... Ah, tu non sto ricando, ho sbagliato la pagina io. Perfetto. No, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, beh, sì, scusate, mi dico indietro, non ho parlato poi di altre cose, ma... Sì. Andiamo avanti. Volevo parlarvi di Modigliani, volevo parlarvi di altre immagini che avete visto, naturalmente se mettetemi, li saltiamo. Anche se c'è una certa analogia tra un'opera di Modigliani e una materia di studio fatta apposta per dirvi che anche la stessa scelta delle posture del corpo, insisto molto sul corpo femminile perché è uno stereotipo, e qui si apre un'altra questione che abbiamo dibattuto. Secondo lei non ci sono corpi maschili, o corpi maschili, anche in questa lezione? Ma perché lo stereotipo nasce dal fatto che il maschio artista quasi sempre è un maschio eterosessuale, non omosessuale, se non nei giorni nostri. Se non nei tardi grandissimi come Leonardo e Michelangelo, che effettivamente sono omosessuali. Ma tranne questi rarissimi casi, questa eterosessualità fa sì che l'oggetto della messa in scena del corpo stesso è ovviamente la donna. Ma qui noi abbiamo una questione che avevo introdotto questa mattina. Un corpo che non è più legato al suo genere, è un corpo transgender, come si dice, transgender, che non è né maschio né femmina. E che nella bellezza naturale dell'ermafrodita, dormiente, della borghese, bellissimo come il materasso, del Bernini o della ninfa dormiente del Canova, che ripete però, guarda caso, pur essendo ninfa l'ermafrodito a cui fa riferimento, si apre la questione della figura impossibile, della figura fantasmatica, del fantasma. Il fantasma è il doppio, è la vera davanti a te colui che è insieme maschio e femmina, su cui la cultura enorme, gigantesca, anche artistica, cinematografica, brasiliana, napoletana, del cosiddetto femminello, del cosiddetto travestito, eccetera. Ma la figura del travestito, del femminello, del doppio, eccetera, ha in sé, alle spalle, una tradizione antichissima e straordinaria, tant'è vero che sono considerati addirittura stati questi personaggi in l'isola di Bali, o in India, perché veramente essi rappresentano per la cultura popolare ancora il retaggio memorico antichissimo genetico della figura totale, della figura completa. E l'artista gioca fino in fondo su questa neutralizzazione del genere, su questa apoteosi del doppio e dell'ambiguo, così che il grande Marcel Duchamp precipita tra la rappresentazione classica e la rappresentazione moderna e postmoderna, mettendo in essere in alto questo famoso orinoir, questo fisciatoio che, collocato in una determinata maniera, è ovviamente l'oggetto di raccolta della direzione maschile, girato da quest'altra parte, diventa quasi una sorta di bidet e quindi naturalmente è oggetto della polizia femminile, eccetera. In modo particolare, quindi femminile, il foro, vedete che è proprio foro, vagina, questo corpo femminile, su cui tanti hanno lavorato, e per dirvi, di sotto una citazione di Levine, che dice, attenzione, questo oggetto che voi state vedendo è un oggetto di un'importanza che dice oro, è oro, perché è un gesto che so, dice cosa che sto rinuovare, se un altro rende il mutuo di 17 sarà il messaggio di Sean, che anche se si non è diverso, per essere doppio anche all'ennesima potenza, capolavoro, oro, cioè preziosissima opera di fronte alla quale si può dire l'arte prima e l'arte dopo. E una giovanissima israeliana, la Landau, che fa appunto di questa turca una parte di corpo femminile inginocchiato, doppio anche lì naturalmente, quindi questi oggetti sono doppi, lui l'uomo doppio fotografato da Man Ray come però se la vita rosa della vita, che sarà il marchio di un profumo ancora una volta, di qualche cosa che attrae inesorabilmente e che la vita così attrae per la sua ambiguità, per la sua autorità, come il profumo che colpisce e poi sparisce. Lui vestito da donna e non è assolutamente un omosessuale. La forza di un artista di fingere di essere omosessuale, di essere donna, e in realtà essendo un uomo invece dei costumi sessuali praticissimi, ecco, ma che gioca sul fatto che il doppio è una figura della cultura, e quindi dell'arte. Il doppio quindi prende condizione definitiva cittadinanza dopo gli esempi che abbiamo visto. E questo può avvenire quando, cioè che la donna è ormai considerata e considerabile come un oggetto terreno su cui si può costruire un sistema di rappresentazioni che non tengono più conto di allegorie, di simbolicità metafisiche, di angelicità, quando la donna scende su questa povera terra, quando essa viene fatta scendere. La Liga di Sabotraccia, la donna, la vittoria, la vincitrice che scende sulla prua della nostra cultura, è anche questa parte sotto parte si dimenticano che la cultura è anche questa parte sotto incredibile potente, che c'è rimasto soltanto la prua naturalmente. E attenzione, perché quando voi andate alla quando voi andate al Louvre, vedete da quelle grandissime scale sopra c'è la Liga di Sabotraccia, e poi lì accanto ci sono due bacchette, una tra e una lì. In una c'è solo un dito, nella c'è il resto della mano con un pezzo di braccio. Allora, se noi avessimo solo il dito, questa è un'opera d'arte incredibile. Ma abbiamo anche la mano e il braccio, che è un pezzo d'arte incredibile. Tutti e due riconoscono i frammenti di questo corpo, sì, stupendo, di questo alato. Alà, perché la vittoria scende sulla prua della nave ed è la guerra, è veramente, diventa carne della realtà, si fa emblema vittorioso, ma conducente, è lì in prima persona, combatte, non assiste più dall'alto, né più angelo sopra la battaglia, ma corpo reale sulla prua della nave ammiraglia davanti alla flotta. E naturalmente Moldrich, le donne scendono dalle scale che portano nel paradiso, la scala di Giobbe, è vero, naturalmente la scala che porta nel paradiso, scende la donna, fine della donna divinizzata, angelicata, metaforizzata, metafisica, spirituale, donna come uomo, donna come maschio, quanto maschio, con quindi un universo identico al quello del maschio. Perché sapete che è una bella ipocrisia quella di dire che la donna è superiore all'angelo, carica da vivere terrificante del maschio, e quindi bisogna riportare la donna alle nostre condizioni, alla nostra povera terra, rendere naturalmente nudo corpo, senza nessuna metafora. Moebius fa questo, adesso lo vedremo. A Moebius, Marcel Duchamp dedica questi due quadri, due edizioni diverse del nudo che discende le scale, Richter dedica a Duchamp quest'opera straordinariamente sempre ambigua, Richter, questo personaggio incredibile che fa fotografie e poi le dipinge, poi non capisce se è fotografia o pittura, ma questa è una questione, la dedica a Duchamp, e poi c'è Morimura, la sua maestra Morimura, che dedica, lo dice proprio, me, the time, the time, for Gerhard Richter, in onore di Gerhard Richter, quindi catena, catena. Allora, c'è una legge universale, come dicevamo prima Albano, le immagini sono immagini di immagini di immagini. La rete delle immagini teste un tessuto, un arasto fondamentale, tutte le immagini sono tra loro collegate, per categorie, per il blog, ma sono tutte collegate. Noi possiamo costruire la rete Warburgiana. Warburg è uno studioso che poi l'ha attaccato in tutta la sua vita, attaccando, allora non c'era il computer, però veramente con le forbici e la colla, grandissimi atlanti di ricorrenze, di immagini simili tra di loro. Di tutte le culture di Italia, questi tempi, grandissimo studio, tant'è che appunto su di lui si è costituito il grande istituto d'Arburg, no? Ecco qui la dimostrazione. Immagini, in fine conti, il succo di una parte della lezione, è che la donna è lo fenomeno più classico e più banale della ripetizione continua di due o tre modelli e nient'altro. Grazie, vedo che i ragazzi mi fanno così. Clicca su Moebius. Sì? La tradisce, me la fa di Marei, e discende il cane. Eccola. Lui è qua. Ci ha portato. Lui che è poi un esoterico, appunto, ci ha portato però la realtà di questa esperienza, di questa, la Marie di Genetta è una sorta di Betternen. Certo che è difficilissimo da interpretare, da capire, ma proprio ogni Maria nel salone dei suoi celibatari, ogni Maria. E allora, alza. E qui arriviamo all'indicibile, quindi così, a questo punto i minori di 70 anni possono uscire. Allora, pulviscolo atomico di spettatori davanti a quest'opera, per cui le due file di spettatori che vanno a Parigi sono una che va a Dorsè per vedere la turista del mondo, l'altra che va a vedere un'altra opera inguardabile e invisibile che è la Mona Lisa al Louvre. Lui dice sta a Dorsè. E la base domani, mi sta. Questa è in aereo il ritorno da Parigi. Se nel 1866 esiste una storia della modella, che è la modella, qual è la modella, eccetera, eccetera, chi l'ha aggiunto, è l'opera scandalosa di Courbet, che ha opera una storia assolutamente incredibile, perché la compra un orientale, si chiama Hakim Bey, la mette nel suo studio e la copre con un drappo verde, per cui naturalmente gli spettatori non vedono l'opera, se non proprio quelli. Sipario verde, state attenti, verde che è il colore del cadavere, ero è il verde, il caro della morte, consapevole anche in greco che faceva questo, non lo so, ma di fatto che c'è un destino. E questa opera poi viene comprata a Parigi ed è dietro la scrivania di Lacan. Cioè colui che si copia Freud, colui che viene dopo Freud, colui che ci insegna tutto ciò a cui Freud, Lacan, è similare. Anche così, sì. Tutto questo qui non l'ha mai scritto. Sono gli studenti che l'hanno raccolto. Sono le scenografie di Ivan Tereshko Friedrich. La casa è questo quadro. E sopra questo quadro fa dipingere un paesaggio autunnale invernale di un brutto surrealista, ma sto vedete anche questo. Vedete anche questo. Lacan è libertario. Lacan che parla della parola pura, dell'impossibilità di nascondere e celare. Questo sguardo fallo. Colui che dice appunto la struttura del quadro, il rapporto con lui a cui si può da vedere alla lettera del suo quadro, ha un rapporto con lo sguardo. Vuoi guardare? Ebbene, no, guarda. Questo è. Così dice. Questo è. E allora questa è la macchina che sta davanti e dietro questo organo sessuale, questa offerta a ognuno di noi, a quella parte di ognuno di noi che usa lo sguardo lecitamente come organo, perché è ciò che naturalmente il quadro allude, allude al fatto che tu, spettatore, utilizzi il tuo stallo. Non lo scherzo. Come si può rispondere a un'opera così? È un'opera di Mark Twain, non a caso, con questo titolo. L'origine del mondo. Oh beh ragazzi, ce ne vuole di coraggio, per quello che vi ho detto, attenzione, che oggi la lezione fa sempre più dura. Chiedete di mettere quella al centro, scusami. L'origine del mondo. L'origine del mondo, siamo fatti sicuri che sia lì l'origine del mondo. Non c'è un atto di presunzione. Perché questa è l'origine dell'uomo biologico, se mai in parte, perché c'è anche la fotografia artistica, ma comunque diciamo, ma non è l'origine del mondo, a meno che tu non sia ancora un umanista platonico che pensi che l'uomo sia il mondo e rappresenti il mondo e parli il mondo e parli del mondo. Come si fa a rompere questo cortocircuito? Questo cortocircuito di due pornografie che l'arte gratifica e giustifica che avalla in quanto opera, non più porno. Come si fa? Guardate, adesso sì. Entra dentro come un cuneo, ancora una volta, la genialità kantiana, Wittgensteiniana. Di ciò. Ancora? E ancora. Ne ho fatto una croce. Allora, di sopra, pasta da dentista, è la forma naturalmente della vagina, con un cuneo di castità. I materiali sono straordinari. Al centro, il calco dei di dietro di una bella fanciulla, sotto un oggetto che era di una sacca panni che si deve tenere su, che è stato messo così, appoggiato così, sembra un fallo un po', diciamo, un po' il debacle, un po' oppure come una malattia, ci sono alcuni un po' aggiustato, non so bene, ma è una cosa un po'. E questa è la ludicità che diciamo. Allora, lì in mezzo, questa è. E Gesù glielo lascia in eredità, non come problema, come pensiero. Queste tre opere al centro, questa unica opera di Campiana, sta sullo stesso piano di queste o no? Sta sullo stesso piano semantico culturale, concettuale, no etico, è il soprano, etico, etica, delle altre, o si apre un seminario, si apre una discussione, che cioè il fatto che tu puoi alludere e non dire, soluzione. È la soluzione facile, più fatta di tutte, su cui c'è un baratro di equivoci. Che differenza fa tra erotismo e pornografia? Oh, che la pornografia si vede tutto, nell'erotismo un po' meno. Ma questa dimostrazione si dice che fa. Perché se noi assumiamo come pornografiche le due lali, allora non capiamo più il ruolo dell'arte. Allora qui il problema è che dobbiamo introdurre delle varianti raggelanti che sono evidentemente, dopo il porno, dopo l'eros, la morte di cui parleremo. Allora Thanatos, che è l'altro dio rispetto a Eros, equilibria, riconduce tutto quanto a giusto di mezzo. Merito loro di avervi ricordato che l'origine del mondo, ecco la logicità della risposta, in questa opera di tutti i loci e rissa, di che forma sono di qui, che sono tre motivi, è un gioco assolutamente incredibile. Un gioco? Mica tanto, ragazzi, mica tanto. Perché non è un gioco? Cioè che la donna tra le gambe tenga il mondo. E insomma, non so fino a che punto sia vero o meno che la donna ha delle grandi responsabilità politiche rispetto all'imperatore e al dittatore, se è vero che Elena provoca una guerra di 10 anni. E lei, tutti i loci, femminista, attenzione perché noi non ci capiamo, dice attenzione perché noi abbiamo il mondo lì. Cioè, vale a dire, questa sfereta sessuale con cui potrei giocare, in realtà gioco con qualche cosa che è l'universo intero, che io domino, controllo e dimensiono. Lascio aperta la questione, lascio aperta la questione, però grossissima. Questo è proprio porno. Per favore, potete questo è proprio porno, perché a fare queste foto di condono le immagini, quelle proprio fantasiose in cui c'è con i lintus, c'è particolari in primissimo piano di tutto ciò che di più pornografico potete immaginare, dell'amore tra Jeff Koons e Ilona Staller. Queste sono foto che sono presentate in Biennale, peraltro, oltre ad altre molto più gravi, eccetera. Comunque, se non fosse che ad aver fatto le foto non è Man Ray, faccio per dire, ma quel si loco si credi. Apro il seminario, attenzione, allora l'autore incide sul significato dell'opera o no? E qui, ragazzi, una bella discussione dopo chiuso, no? Sulla limite appunto con la morte tra dicibile e indicibile, tra visibile e invisibile, tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito. C'è ancora un lecito oggi o un illecito oggi nella figura, nella rappresentazione, nella comunicazione? Lascio la questione che importa. Con questo sfondo naturalmente colonna. E si vede anche l'occhio, un organo, come il fallo. Allora, qui è una foto che ho fatto recentemente di un'opera bellissima e stupenda, Guardare sotto le donne, guardare sotto la veste. Ci sento mal scritto. C'è tutto, basta leggere le cronache di Plinio che racconta la storia, è vero, dell'arte antica, per capire che non c'è nessuna novità per quanto riguarda i grandi temi, le grandi categorie. E al centro tre opere assolutamente importantissime a cui Marcel Duchamp dedica ben anni esatti della sua vita. Dal 46 al 46 lui raccoglie in giro per il mondo, soprattutto in Francia, legna, ramoscelli, una porta, il mattone, fino a costruire una stanza gigantesca alla Filadelfia, al museo, la collezione Arnsberg, chiusa, dentro a cui attraverso due forellini, che vedete gli adesso esemplati, sulla porta, tu ti chini, guardi dentro e vedi una donna a gambe larghe, di cui però non vedi la testa, ripeto, di cui non vedi la testa. Vedete la prima opera che abbiamo guardato oggi? Non c'è la testa, la porta adesso un corpo, una vista. Vedi una donna a gambe larghe che tiene in mano la luce dell'interpretazione, o capisce o non capisce. È ciò che pochissimi hanno però colto di quest'opera terribile. Puoi ingrandire quello al centro, ricostruisce questa specie di presenza di questo teatro con tutti quanti fatto, controllare ogni giorno se guardiamo anche l'altro senza forma. Ciò di cui pochi hanno colto. E io come la prima volta che lo vidi nel 69 fu una cosa scioccante, sono indietro, è che davanti a quella porta, che è, secondo c'è un corridoio, lì c'è una porticina, sì. Lo spettatore, per forza, pone gli occhi al buco. Anzi, alla stereoscopica doppiezza del buco. Perché due sono uno? Perché qui non c'è prospettiva. Non è il foro unico come le chiamo, per cui la prospettiva si dà come forma simbolica per un unico occhio posto soltanto esattamente a quell'altezza soltanto che il principe. Qui gli occhi sono due. Vedono in prospettiva i due occhi. Chiusa la parentesi. Due fori. Ma quello che succede, che mi ha commentato, è questo. Lo faccio lo spettatore. Luce la porta. Che cosa gli ho fatto vedere? Oh yes. Gli ho fatto vedere una cosa brutta. Gli ho fatto vedere il dietro. La fila degli spettatori non fa altro che guardare una fila di dietro, un altro di dietro, un altro di dietro, che toccare anche a me a far vedere il di dietro. Se io mi inginocchio di fronte a quell'opera, farò vedere il mio culo. Questo si chiama senza liscio. E il titolo è quello che vedete. Dopodiché, una maniera per abbordare le ragazze è questa. Allora, entrambi in autobus come racconto, sono veramente una ragazza che lei mi ha detto, ma l'aveva visto anni fa, ricordi di me che sono obbedito, allora. Cioè, ragazzi, tu guarda, no? È seduto così, no? La sentieri così, lei davanti a te, quindi prima che lei guardi e vede questo, no? E tu dici, sì, sì, una mona. Così non c'è minimo, no? Allora attacchi di cose e dici, no, guarda,
Volevo dire, mi scusi,
non preintendo, perché in Nintendo si dice così, ma io non sono vero, sono altro, sono austriaco, sono un po' così, un po' apoide, quindi non voglio dire, è Mona Hatum. Mona Hatum è una pizza importantissima americana. Tu lo vuoi in prestito, guarda che ti ascoltai sempre. Questa cosa.
Che è venuto per la prima volta
a Sensation a Londra.
Tavolino bianco, in mezzo a una sala, piatto e sottopiatto, forchetta e coltello, niente altro.
Non mi vuole anche un bicchiere vuoto. Perché...
Sono vicini, ma sul secondo piatto invece sfondato e c'è un video. C'è il video di una endoscopia che entra dentro nello stomaco. E vince sempre. La scena meravigliosa che sul piatto fa finire lì, poi in realtà quello che è in assenza del cibo della dimensione, in realtà è la fantasmagoria che entra dentro nel corpo. Perché niente, il mio amico Stegart, il mio cyborg, è il primo che ha usato questo corpo come un museo, una galleria di esposizione, perché ha inserito una scultura di acciaio all'interno dello stomaco, seguita da una sonda che ha ripreso la scultura che si muove nello stomaco e ha fatto un film, invece che anche lui entra nel museo, ha preso la scultura e l'ha messo dentro. Grazie, brava. Ancora? Poi? Eccolo lì. Allora qui il problema è il doppio regime dello sguardo. Non si ricordi che cos'è l'arte se non un gioco di sguardo. I quadri che ti fanno vedere è la loro parte visibile ed è l'occhio che entra in gioco. I quadri che non ti fanno vedere è che è il regime dello sguardo. Cioè vuol dire che in questa fase trovate lo sguardo. Se l'occhio vede, lo sguardo interpreta, lo sguardo va oltre, supera l'apparenza, interpreta. E qui noi abbiamo due opere straordinarie, potenti e incredibili, che aprono la sezione vertiginosa dello specchio, degli stessi, di nessuno di stessi. Su cui potremmo scrivere un libro intero, vedere 2000 opere. Se sapete già, molto, molto prima di Cristo, i pezzi di bronzo su cui già gli antichi lavoravano. Pensate a quel famoso, naturalmente, espediente di un eroe di usare uno scudo speculare per sconfiggere la medusa, la quale essa da se stessa inorridita muore. Se come uno si guarda a sé, oh madonna che schifo, scappa in bagno perché era morto che schifo. Allora, Tiziano venga allo stesso. Qual è? Dove sta il punctum, la qualità di quest'opera? Sta in quello squincio di specchio, in tralice, di dietro, che fa vedere solo una parte del riflesso. Tanto basta per capire che tra lei e lo specchio c'è un muto colloquio intimo, singolare, con gli eroti, perché siamo nell'amore, è Venere. Specchio a specchio delle mie brame, che si fa il reame, sono io, sei tu naturalmente. Non c'è nessun altro che potrà controbattere. E a destra, ancora una volta, il problema del voyeurismo, del guardare al di là della città, al di là della porta, guardare attraverso la serratura, guardare nella stanza, guardare nell'alcova, guardare dentro lo spazio in cui c'è il corpo nascosto. Ed ecco i due vecchioni, così è titolo, esattamente questo, che nella natura c'è un daino lì in fondo, ci sono i padiglioni, c'è l'acqua, c'è una inutile siepe
che divide la privacy di lei dal resto del mondo, perché di qua e di là si supera la spesa, si aggira l'ostacolo, si guarda, si osserva. Lei, la quale, attenzione, la come si chiama, macchina concettuale che il pintoresco apre, lei si sta guardando lo specchio, però in realtà lo specchio è posto in maniera tale da vedere le sue parti più. E questa, su questa questione, questa ambiguità della posizione dello specchio, di questo guardarsi, vedere la diagonale dello sguardo che guarda in più in maniera tale che lo specchio prenda, c'è un'infinità di opere, ultima delle quali è un'opera terribile, bellissima e stupenda, che non ho fatto vedere, Madonna, la quale si fotografa mentre si sta guardando. E insomma, è infinita di dislocazioni dello sguardo. Un'opera degli studi di sguardi, loro guardano lei, lei che si guarda, però lo specchio non guarda il suo volto, guarda il corpo. E ancora una volta l'acqua, mezzo corpo, il piede è nell'acqua, esce dall'acqua, è la pulizia. Ecco i grandi segni dello sguardo. Possiamo aprire il primo a sinistra, per favore, velocemente, da solo immaginiamo, grazie. Ecco, questo capolavoro di Pensacchi, Giovanni Bellini, dipinge questo quadro dove è fatto soltanto scene sacre. Dopo aver visto il giorno, questo giovanetto, che muore qui, subito, 1510, un'opera di quell'anno, sapete? E l'ultimo quadro di questo vecchio ultra ottantenne, è intitolato Adesso vi faccio vedermi. Il vecchio Bellini, per il suo amico di frate, per la sua Madonna. Guardate che capolavoro! Noi vediamo il gioiello riflesso nello specchio di dietro, vedete? Così come nello specchio di dietro vediamo il braccio raddoppiato, mentre lei si sta guardando nello specchio più piccolo che ha in mano. E c'è una doppia natura, si vede male perché l'immagine non è molto bella, questo va dietro, stupendo, con questo fiore secco, e di dietro questa natura così giorgionese, in riferimento a Giorgione, alla cattedrale di Giorgione, eccetera. Con attenzione, una cosa assolutamente misteriosa su cui tantissimo ho lavorato, e qui ancora è l'omaggio a Giorgione e alla sua tempesta. Quelle nuvole sono nuvole cariche di pioggia, sta per arrivare la tempesta, e lei sì sta guardando la conciatura, ma lo specchio è girato in maniera tale da guardare fuori. È un momento in cui lei distrae la mano e guarda fuori, sta per arrivare il dragano. E l'ultimo è il testamento. È il testamento. E cioè, parla che cosa sono buono. Se faccio vedermi, ma essendo con uno scorpione sulla punta della coda c'è il veleno. No, guardate, non è un quadro erotico questo. No, non è un quadro di nudo. Sì, tutto quello che volete. Però c'è una minaccia. Io vi lascio questa verità. Dietro al nudo, dietro al corpo nudo, c'è una minaccia. C'è una minaccia. Di questo abbiamo detto, sono stanco, andiamo avanti. Ecco, allora di sopra Velázquez, di sotto Taylor Woods. E vedete l'immagine dell'immagine dell'immagine. Siete un po' ripido come nel Medioevo, di solito ci sono scene di orgia. È come un'opera di Duce di Buoninsegna, per capirci. Come la metà di Duce di Buoninsegna, con sotto tutte quante le stradelle, le predelle, scusatemi, tutte quante le scenette. Ma lei è lì. è esattamente la citazione perfetta del padre di Velázquez. Identica, identica, identica. L'artista riguarda l'artista, c'è questo omaggio lontanissimo, questo rispetto al di là dei tempi, dei luoghi. Ma Velázquez, facciamo il confronto tra l'importanza, tutto quello che volete, tutto politico, di questa cosa geniale, rispetto all'immediata simbolicità del quadro di Velázquez, il suo ritratto dentro lo specchio, ancora una volta il ritratto come nella Quinias, è ancora lì un geniale trucco, sfocato, dentro quel quadrato nero della cornice, che è praticamente lo stesso specchio dei reali di Spagna dell'Armenia, sul fondo, vi ricordate? È lo stesso identico, tutto è sfocato, cioè non pensate che ciò che lo specchio rimanda sia identico a ciò che vi si riflette. Danza, la tua bellezza è già sfocata, sfocante. E quindi rispetto a quella di Tocco, che è una citazione bellissima, ecco questo è il salto, grandissimo, stupendo, tra queste due gigantesche immagini, potentissime immagini. Vabbè, grazie. E qui che dire di questo rubensianesimo potente, incredibile, ancora l'eroso, l'angelo nell'erotismo, ma lei sa di colore, è lei che guarda non sé, non sé, ma sé, ma sé. E allora bisognerebbe tornare su, perché questo è il link, eccolo lì a destra. Ferma. Opera incredibile, straordinaria, vai, dopo naturalmente quello che è Picasso, famosissimo Picasso, anche lì così naturalmente è il modello allo specchio, vedi lì, è il gioco delle forme, si apre una sezione, un capitolo nuovo della storia dell'arte, che qui non affronto, lo cito. Ma l'ultimo a destra, un'opera straordinaria, potente, incredibile e commovente di il Viola. Cinismo dell'artista, coraggio infinito dell'artista, vediamo poi in quest'ultimo video, poi facciamo un'interruzione. Lui cattura con due video, due momenti della sua vita. Di sotto l'immagine della madre, della propria madre che sta morendo, sono gli ultimi istanti di vita, sta morendo, nel momento che sta esalando, come si dice, l'ultimo respiro. Di sopra l'immagine del proprio figlio appena uscito dal corpo della madre, di Kira, di sua moglie. Clicca, così vediamo l'installazione. Grazie. In questa installazione video di madre, in cui questa colonna all'interno di una stanza completamente bianca, su una piccola porta, così da questo, si entra, si deve inchinare, ci sono questi due, come si chiamano? No, siete scoperti, una, due, subito a 12, grazie, sono un po' stanco adesso. Ci sono subito a 12. Quello di sopra che manda la nascita del figlio, quello di sotto che manda l'immagine della madre che muore, però queste due immagini, questi due subito poi ci sono quelli vicini, che su quello di sotto vedi il riflesso di quello di sopra. Se lo vedevo di fare così oppure così, ma se lo guardi così, le due immagini si fondono insieme. Nascita e morte, l'opera si chiama Heaven and Heart. Ecco, torniamo indietro per cortesia. No, grazie. Ecco lì, perfetto. Quindi il problema della bellezza del controllo. Allora, vediamo questa cosa veloce e poi facciamo 15 minuti di riposo. È della mia che tu non ami tanto. Chi l'ha che vista? Grazie, anche cara. Dura 2 minuti, poi andiamo via tutti i casi, sono stato 2 ore, fate questa cortesia.